probabile che un po' la stanchezza, un po' i ritmi che si intensificano non abbiano messo tutti in condizione di preleggere il testo, per cui credo che sia utile dargli una buona lettura nel suo insieme e poi ripercorrerlo cogliendo veramente delle provocazioni molto forti sulle quali a me piacerebbe che con molta libertà, se qualcuno ha perplessità, ha domande, perché qui c'è gente preparata, qui non c'è della gente raccattata dalla piena, qui c'è gente che riflette, ha studiato, sa, e credo che la familiarità con questi testi plasma una mentalità, ovvero noi non possiamo essere ripetitori di formule, ma testimoni di un evento che trova nelle formule la sua interpretazione autentica, ma non esclusiva, non blindata, e quindi il maturare nel corso degli anni nell'analogia della fede, cioè nella piena armonia con la fede della Chiesa, ma un approccio, una sensibilità, un patrimonio di riflessioni, una sintesi matura della fede sia una grande cosa. A me è capitato certe volte di dire: il parroco deve imprimere i suoi cromosomi alla parrocchia, e se dopo 10-15 anni c'è un avvicendamento, tanto meglio, saremo tutti più ricchi, però non devi essere un tubo asettico, devi incarnare. Il Signore ti ha chiamato perché nella tua storia, con i tuoi carismi, con le tue sensibilità, con la sua grazia, tu penetri il deposito e lo vedi e lo contempli dal tuo punto di vista. Capite quanto è importante tutto questo? Non è un lusso, non è un lusso. E allora diamoci al testo e accettiamone le grosse provocazioni, credo saranno intuibili anche a occhio nudo. Siamo ovviamente in quello che viene chiamato il libro della consolazione. Consolazione motivata, però non arriva mai l'epoca definitiva, nascono nuovi dubbi, nuove perplessità, nuove domande e nuove risposte. Così dice il Signore.
Numero 8,
ah scusate, mamma mia, che presuntuoso, che superficiale. 8. No, no, stiamo andando avanti a tappeto. Così dice il Signore. Ritrovate questa espressione al versetto 1 del capitolo 45, dove comincia la seconda parte, e ritrovate questa espressione al versetto 11, dove siamo già dentro la terza parte, a partire dal versetto 9. Quindi una struttura molto ben scandita, molto ben conclusa poi dall'affermazione «Ko amar Adonai Tsebaot, Signore degli eserciti», perché poi il capitolo successivo, il capitolo 46, il versetto 14, non il capitolo, il versetto, l'altra sezione comincia proprio così dice il Signore, quindi è questo stacco che c'è. Così dice il Signore, il tuo Redentore e plasmatore dal seno materno, parla a Israele il Signore. Io, il Signore, sono colui che fa tutto, che ha disteso i cieli da solo, che ha fissato la terra. Chi era con me? che annienta i segni dei ciarlatani, però segni, è importante, non sogni, segni, e rende insensati i divinatori, che fa indietreggiare i sapienti e rende folle la loro scienza, che conferma la parola del suo servo e dà successo al consiglio dei suoi inviati, che dice di Gerusalemme: sarà abitata, e delle città di Giuda saranno ricostruite, e riedificherò le sue rovine, che dice all'abisso: seccati, e faccio inaridire i tuoi fiumi, che dico di Ciro: mio pastore, ed egli compierà tutti i miei desideri. Ecco, io sono tutto questo per poter dire in maniera credibile di Gerusalemme: sarà riedificata, e del Tempio sarà ristabilito. Voi capite già il senso di queste sacramentali, di questi filo di continuità. Così dice il Signore al suo Messia, Mashiach c'è in ebraico, a Ciro, che ho preso per la destra per abbattere davanti a lui le nazioni. Aprirò le cinture dei lombi dei re, li metterò a nudo, per aprire dinanzi a lui le porte, e i portoni non resteranno chiusi. Io marcerò davanti a te, appianerò i monti, distruggerò le porte di bronzo, spezzerò le sbarre di ferro, ti consegnerò tesori segreti e depositi nascosti, perché tu sappia che io, il Signore, sono colui che ti ha chiamato per nome, il Dio di Israele. Per il mio servo Giacobbe, Israele mio eletto, ti ho chiamato per nome, ti ho dato un titolo quando tu non mi conoscevi. Io sono il Signore, non ve ne altri, fuori di me non c'è Dio. Ti ho cinto mentre tu non mi conoscevi, perché sappiano dall'Oriente e dall'Occidente che vi è il nulla fuori di me. Vi è il nulla fuori di me. Io sono il Signore e non ve ne altri. E qui ecco il testo che mi ha portato a scegliere arbitrariamente, però insomma, a me torna: che forma la luce e crea le tenebre, che fa la pace e crea il male. Io, il Signore, sono colui che fa tutto questo. Stillate o cieli dall'alto, e le nubi facciano piovere la giustizia. Si apra la terra, produca la salvezza, insieme germogli la giustizia. Io, il Signore, l'ho creato. Guai a chi contende con il suo plasmatore, il vaso tra i vasi di terra. Forse l'argilla dice al suo plasmatore: che fai? E la tua opera non ha mani, chi sei tu? Guai a chi dice al padre: che generi? E alla madre: che partorisci? Così dice il Signore, il Santo di Israele e il suo plasmatore. Interrogatemi sulle cose future riguardo ai miei figli e all'opera delle mie mani. Vorreste darmi ordini? Io ho fatto la terra e ho creato l'uomo su di essa. Io, le mie mani hanno disteso i cieli e comando a ogni loro schiera. Io l'ho suscitato per la giustizia e ho appianato tutte le sue vie. Egli ricostruirà la mia città e rimanderà i miei deportati, non per denaro né per regali, dice il Signore delle schiere. Un sogno. Come sarebbe la nostra vita spirituale se avessimo per una vita avuto familiarità con questa parola? Allora, riprendiamo il testo. La prima parte è il Signore che in qualche maniera presenta le sue credenziali a Gerusalemme nel momento in cui bisogna ridare fiducia per poter ripartire. La cosa interessante è che l'italiano si va giù, si legge, appare un po' appesantito. L'ebraico, che non ha preoccupazioni di eleganza ma di espressività, tutto questo testo da 24 a fino a 28 è un'unica frase che si articola su 11 participi presenti. Quindi, se vogliamo, un po' noioso, però capite, è la litania, ecco chi sono. Ovvio, se volete ne riparliamo dopo, la chiave di tutto è Cristo risorto, eh? La signoria, quale signoria? Eccolo, signore di che? Delle mosche? O Gesù Cristo è il Signore? E in che senso è il Signore? E che rapporto ha la sua signoria con la storia? Perché ovviamente componente fondamentale su questo tema è l'escatologia ancora incompiuta, una storia che va. Ve lo leggo la lettera, voi seguitelo se vi va sul testo. Così parla il Signore, co amar Adonai, la frase classica. Il riscattante, redentore, sapete, è Goel, il tuo riscattante, Goeleka, il tuo riscattante, il tuo formante, plasmante dal grembo, io, il Signore, il facente tutto, Osè Col, il facente tutto, il dispiegante Shamaim, i cieli, io sono, lo strutturante, l'organizzante Arez, la terra, chi era con me? Colui che spezza i segni, qui c'è la parola otot, sapete che ot in ebraico sono i segni, le piaghe d'Egitto sono i segni, i segni del Signore contrapposti ai segni dei maghi del faraone. Io sono quello che spezza i segni, cioè che dimostra la vacuità e l'imbroglio che c'è dietro a questa pretesa di assolutezza, dei bugiardi e degli indovinanti, colui che dimostra, il dimostrante, l'insipienza dei divinatori, degli indovini, il dimostrante l'insipienza. E chiaramente l'italiano è pessimo, ma capite, immaginatevi la litania in ebraico, quello che fa tornare i saggi indietro, che respinge, metti da tuo posto i saggi, i sapienti, qui c'è la radice sapienza, okma, cioè okmim, colui che fa impazzire la loro conoscenza. Le loro conoscenze, veramente, per plurale, Yadà, e la vede a conoscere, no?
colui che fa alzare, confermare la parola del servo, in ebraico letteralmente c'è la radice cum, alzati, no? Ecco, colui che fa alzare, quindi che dà vigore alla parola del servo. E l'ebraico, ecco, il fascino dell'ebraico sta nella sua assoluta semplicità, in cui nessuna parola è una parola astratta, ma dice riferimento, cioè confermare vuol dire drizzare. Non si scherza, è il Signore, colui che adempie, colui che dice a Gerusalemme, eccetera, eccetera. Ecco. Ora, credo che su questo punto io vorrei fare con voi una piccola riflessione. La riflessione su il confronto, l'abbiamo accennato già, ma forse può essere ripreso, fra perché questa polemica verso i maghi e cosa ha di positivo, di costruttivo questa polemica, non fine a se stesso, banale concorrenza di bottega. Qual è il senso ultimo del mago? Il dominio della storia nel segno dell'eterno ritorno. Gli schemi sono questi, e quindi si ritorna lì, tutto sommato al servizio del potere. Qual è invece il messaggio del Signore? Che voi capite l'incidenza sulla fede, sulla interpretazione della fede, del fatto religioso e della vita alla luce di Dio. Il motto del Signore è: ecco, io faccio una cosa nuova. Ripreso poi nel Nuovo Testamento: faccio nuove tutte le cose. Voi giocate sul vecchio, sul ripetitivo, sul già visto. Voi avete una logica secondo cui succederà quello che è già successo. Non se ne esce. La morte, è una fregatura e basta. Guai ai vinti, lo sconfitto è sconfitto. Io faccio nuove tutte le cose. C'è un passo bellissimo, lo leggo al capitolo 43, al versetto 18-19. Non ricordate più le cose passate. Le cose passate vuol dire la logica del mondo, il buonsenso, l'apparenza, la sensazione. Alle cose antiche non ponete più mente, le cose consuete, non cancellate la storia, non è questo il senso. Tutto il vecchiume di causa ed effetto, qui salta tutto. Ecco, io faccio una cosa nuova, e adesso che germoglia, e la cosa nuova è: nel deserto aprirò una strada. C'era mai sentito dire no? Però il tema va oltre. Il vecchio Forrad diceva: qui si riassume tutto il messaggio del profetismo ebraico. Ecco, faccio una cosa nuova. Noi crediamo nel Dio che fa le cose nuove. Pensate all'aggettivo nuovo nel Nuovo Testamento, La Pasqua è la grande novità, l'unica imprevista e imprevedibile. un altro elemento, parlando, andando avanti su Ciro, ma ovviamente mirando a ciò che ci interessa, c'è questa affermazione incredibile. 5-6. Il Signore non ve ne altri, fuori di me non c'è Dio, non vi è il nulla fuori di me.
Eh no, ci sono i valori umani, eh no, questo è integralismo, eh no.
Isaia era un integralista, un bieco reazionario. Vi è il nulla fuori di me. Queste parole hanno bisogno di essere assimilate, non tanto per sentirsi quelli bravi, sicuramente quelli più amati, quelli sì, giornata della santificazione, quelli che sono stati chiamati a mettere le mani nella pancia di Dio e nella pancia dell'umanità. Vi è, fuori di me vi è il nulla, io sono il Signore e non ve ne altri. Capite? Non sono parole che un cialtrone può commentare, sono qui. Ora arriva lo scolion, impegnativo, una bella provocazione che forma la luce e crea le tenebre, che fa la pace e crea il male. Io, il Signore, sono colui che fa tutto questo. Probabilmente non è difficile individuare in questo testo appunto l'asse del brano, a partire già dalla finale del 44. Solo stiamo attenti, qui non siamo nella metafisica e non siamo nella cultura greca. Unde malum, la Bibbia non conosce questa domanda. La Bibbia conosce unde bonum. Poten kakon, da dove il male? Loro sono, siamo su un altro piano. Qui siamo su un piano storico salvifico. La parola luce in Isaia, in tutti gli usi che ha, ha sempre un uso religioso. Luce è la grazia, luce è il bene, luce è la vita. E tenebre non è... perché Dio in fondo non ha creato le tenebre, se ci pensate, le tenebre sono venute, creò la luce e la separò dalle tenebre, ma non si dice Dio ha creato le tenebre. E qui infatti tenebra non ha il valore metafisico assoluto. La luce è che ti crea l'occasione positiva, quello che il versetto dopo si chiama la pace, shalom, tenebre il male, e quello a cui non sfugge quando tu prendi la tramvata. Or ra shalom, or oshek, luce tenebre, shalom ra, che non sono parole astratte ma parole concrete. Ovviamente la domanda teologica, se vogliamo, è come agisce oggi Dio in Cristo. L'azione di Dio è il mistero pasquale, l'incarnazione, questa è l'azione di Dio, dove culmina tutto quello che è stato preparato prima. E ovviamente, se vogliamo essere ancora più chiari, l'azione dello Spirito, perché il Cristo, se no facciamo un cristomonismo, il Cristo è lì, dal Padre e dal Figlio, lo Spirito, cosa fa lo Spirito? Anima! Anima! Guarisce? No! Il male alle gambe? No! Le malattie che ci si porta addosso degenerative? No! Ma anima, rende vita alla morte! Rende vita alla morte! Capite? È qui dove si esce dalla Sorbona e si va in parrocchia. Ma un passaggetto dalla Sorbona, come dire, ascolto del testo, e non me lo invento io la religione con il mio buonsenso, io ubbidisco, ascolto. Ovviamente, come gli antichi, se eviti Scilla rischi di cascare da Cariddi. I nostri amici insulari le conoscono, ossia, se eviti l'antidualismo, io sono io, il regista sono io, allora nasce la paura della assolutezza, della diminuzione della libertà, di un arbitrato di marionette. Ed è nel versetto successivo in cui dice, nella parte successiva, la risposta pesante del Signore avviene nella parte successiva in cui si dice, ma insomma, chi è il vaso e chi è il vasaio, chi è il padre e chi è il figlio? Vi volete fidare o no? Capite? Dice, ma noi allora, ma non allora uguale. Non puoi aspettare dalla razionalità. I greci cercano la sapienza, i giudei vogliono i miracoli. Non puoi pretendere da questo versante la chiarezza, quella famiglia, quel bambino, quel tumore al cervello dell'innocente, quella cosa, quell'altra. Allora lo manda lui, no? Allora lui non c'entra nulla, no, lui c'entra, e come? Ha creato questo mondo, l'ha creato così, l'ha creato limitato. In un mondo limitato nascono i tumori, è normale. Quindi non è che lui tira, dirige, ma lui ha creato un mondo nella piena consapevolezza che ci saranno alcuni che siamo noi, che testimonieranno alla luce di ciò che è avvenuto nel suo figlio per sua volontà, che non siamo davanti a un gioco beffardo, ma nulla esce da un progetto di salvezza nel seno dell'amore. Io ripeto, ecco perché vi ho detto, se vi va discutiamo, una volta arrivati in fondo, insomma, non manca molto, perché qui ci sono i grossi temi della nostra, cioè noi dobbiamo, almeno noi dobbiamo intuire che nella nostra condizione, come siamo, con tutti i nostri limiti, con la provincia dove viviamo, dobbiamo intuire che il discorso è serio, o come si dice oggi, la vita è seria. Qui non stiamo a prendere in giro nessuno, qui, capite, non c'è qui un Dio in un certo modo o in un altro. L'azione di Dio oggi è lo spirito del Signore, e la vittoria di Dio è la resurrezione. Ecco da dove vengono certi discorsi, ovviamente un po' forse dozzinali, quando vi dicevo, guardate lo spazio che la liturgia dà alla dimensione escatologica e la rimozione che noi ne facciamo, perché è di cattivo gusto. Certo, che posso andare in chiesa con il teschio, come facevano nel 1600 i predicatori barocchi, la sceneggiata. Ma d'altra parte, se queste parole hanno... come salva Dio? Qui, guardando l'indovinio, c'era tutto una... sono quelli, il Dio che fa tutto. E il nostro Dio è Dio che ha subito, ha portato su di sé, è il Signore. Ma vi rendete conto, vero, la finale del discorso carismatico di Pietro? Dio ha costituito Signore e Messia quel Gesù che voi avete crocifisso, Kyrion e Christos. In che senso noi siamo testimoni di salvezza? Qual è la salvezza? Certo, disinquinare i mari dalla plastica, fare la pace in Ucraina, sviluppare il terzo mondo, certo, e poi c'è di più per l'uomo. Addirittura sta a diventare come Dio, perché nel battesimo partecipo alla resurrezione, non a una rivitalizzazione qualunque, non a una sopravvivenza qualunque, diventi come Dio. E tutto, tutte queste cose che in qualche maniera esaltano la trascendenza allargano l'umanesimo, perché fanno vedere che Dio è l'orizzonte dell'uomo, non il limite, come ci spara addosso tutta la cultura moderna e contemporanea. E allora lo vedete molto bello qua giù al versetto, no, fermi, 8, versetto 8, mi era saltato. Rorate seri desuper e nubes pluantiustum, aperiatur terra e germine salvatorem. Torna la vecchia domanda: di chi è la colpa? Di chi è il merito? Chi la gioca questa partita? Il cielo e la terra. I cieli fanno piovere, la terra marianamente, Maria terra vergine, ricordate i primi cristiani, la chiesa ebraica, Maria terra vergine, feconda. La pioggia, la terra, l'incontro fra il tutto e il nulla, fra il pieno e il vuoto, ricordate l'immagine di Maria, eh? Il vuoto, piena di lui, vuota di vergine, vuol dire vuota. Interrogatemi sulle cose future, riguardo i miei figli e all'opera delle mie mani, vorreste darmi, interrogatemi sulle cose future. Le cose future vuol dire ciò che rompe lo schema di sempre. Vabbè, testo poi è quello. Se qualcuno ha qualche osservazione da fare, anche perché io ho bisogno di un confronto, insomma, non, è chiaro che non, nulla è farina del mio sacco, però perché io non sono di mestiere, ho fatto altro finora e non sono capace.
Allora, intanto grazie. E domani mattina, dopo la meditazione, prenderemo del tempo per domande, per interrogativi, per un feedback, perché domani, ecco, c'è questa possibilità. E adesso, dato che alle 11 c'è l'Eucaristia, è meglio che andiamo.
Obbedisco.
E per quanto riguarda l'Eucaristia, appunto alle 11, anche se saremo semplici, le domande le faremo dopo l'omelia che farà Romano, e anche le firme le facciamo dopo, però ci sono le litanie, bene che facciamo.
Ci può, a noi che non conosciamo, ci può spiegare lo sviluppo della liturgia?
Allora, fino all'omelia tutto normale, poi i presbiteri rinnoveranno le promesse sacerdotali e c'è un libretto, ma tanto è da rispondere sì, lo voglio, alla fine c'è una cosa insieme, perché i libretti l'altro gruppo se li sono portati via, ne sono rimasti non molti, però non c'è problema per seguire, perché e dopo il rinnovo delle promesse sacerdotali ci sarà le professioni, ecco, di quelli che entrano all'istituto, professioni temporanee, uno che ha preceduto questa mattina farà la professione perpetua. Poi dopo, ecco, rinnovano tutti quelli dell'istituto che, ecco, ormai sono anni che hanno professato, e farò alzare anche, perché qui ci sono i religiosi, ecco, un attimo in silenzio, anche noi rinnoviamo nel silenzio la nostra la nostra promessa, i nostri voti, e poi ecco, proseguiamo con l'Eucaristia, una cosa molto molto semplice.